87.9 Radio Onda Rossa. Un buongiorno a tutte e a tutti voi che siete sintonizzate e sintonizzati anche per questo 2 dicembre del 2024 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, oppure se ci state ascoltando via streaming un po' in tutta Italia e se ci state ascoltando in DAB a Terni. Un buongiorno come tutti i giorni contro il carcere, giorno dopo giorno. Un saluto a chi ci sta ascoltando da privato o privata della propria libertà personale. Ricordandovi che è uscita la nuova Scarceranda 2025, la potete acquistare qui in radio, la potete spedire nelle carceri italiane e dalle carceri italiane ce la potete chiedere, ve la invieremo appunto ovunque voi siate, basta scriverci a ondarossa@ondarossa.info per quanto riguarda la mail, oppure potete scriverci a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00 185, Roma. Ricordiamo un po' di appuntamenti della giornata, a cominciare da questa mattina a Piazzale Clodio a partire dalle 10. 2 dicembre Tiziano Libero, si parte e si torna insieme, c'è la nuova udienza per Tiziano, lo ricordiamo, fermato e arrestato per la mobilitazione scorsa a favore, in sostegno della resistenza palestinese il 5 ottobre a Piramide. Si è svolta e si svolgeranno due giornate mobilitazioni in Albania ieri ed oggi, due giorni di mobilitazione a Tirana contro i centri per il rimpatrio, contro i CPR, il patto Rama Meloni, per i diritti e la libertà di tutte e tutti, confini e prigioni non sono la nostra Europa. Questo succede anche firmato Network Against Migration Detention, questo appunto succede anche in Albania. Oggi, poi c'è il prossimo appuntamento al Cinema Contro il Carcere, mercoledì 4 dicembre, serata all'ex 51, in cui verrà proiettato il film Fiore. Ingresso gratuito, inizio proiezione alle ore 21:15 a via Bacciarini 12 a Valle Aurelia, ciclo a tema carcere contro il DDL 1660, serata cinema all'ex 51. Ricordiamo che questa mattina anche c'è il presidio sotto l'ambasciata ucraina via Monte Pramaggiore 13, presidio appunto per sostenere tutti i disertori. Trasformiamo la guerra dei padroni in guerra contro i padroni, a partire dalle 10, anche sempre questa mattina, sotto l'ambasciata ucraina via Pramaggiore 13, la variante umana, giornata di lotta a Roma, che è partita il venerdì 29 con l'assemblea pubblica, poi c'è stato appunto il corteo di sabato e continua oggi con questa giornata di presidio di solidarietà con tutti i disertori. Questi gli appuntamenti per quanto riguarda la giornata, sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa. Mandiamo la sigla ed iniziamo la rassegna stampa. Ricordandovi che se volete comunicare con la radio il numero è 06 al solito 06 49 17 50, se volete farlo tramite mail ondarossa@ondarossa.info, le leggiamo anche in diretta, per cui per comunicarci potete usare il telefono, ma soprattutto potrete usare le mail per quanto riguarda le comunicazioni anche per lo spazio comunicazioni, che ricordiamo andrà in onda tra poco dopo la rassegna. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Per quanto riguarda i giornali di oggi, ovviamente la maggior parte dei quotidiani questa mattina aprono su quello che sta succedendo di nuovo dopo, non so quanti anni, 13 anni ancora in Siria, la stampa Siria, i raid russi non fermano la jihad, il Corriere della Sera. Siria, raid russi sui ribelli, il Sole 24 Ore invece apre sulla cassa integrazione, le aree più colpite da Ascoli a Biella, e il Fatto Quotidiano apre sulla questione dell'Albania, appunto Tirana, piano B sul CPR vuoto, prigione per detenuti albanesi. Visto che il carcere è stato fatto, tanto vale insomma usarlo, no? Esportiamo questo modello carcerario, che dall'Italia insomma siamo tanto bravi a esportare queste becere forme veramente senza pudore, senza ritegno, senza parole. Questo per quanto riguarda i quotidiani, visto che ieri insomma non abbiamo fatto la rassegna stampa e sui giornali oggi non c'è nulla, volevamo dire due cose sul corteo che c'è stato, sui due cortei, sulle due giornate di sciopero e di manifestazione che ci sono state sabato e domenica. Le iniziamo andando a leggere un comunicato che c'è stato questa mattina, firmato dall'UDAP, in 30.000 per la liberazione palestinese, dallo sciopero generale del 29 alla manifestazione nazionale del 30. La manifestazione nazionale di sabato è stata un successo, circa 30.000 persone si sono riversate a Roma per sostenere la resistenza palestinese e opporsi all'aggressione in Libano. Questo evento si collega allo sciopero generale del 29 novembre, durante il quale picchetti e blocchi hanno colpito logistiche e fabbriche belliche in tutta Italia, come l'interporto di Padova, l'aeroporto di Bergamo e la Leonardo SPA a Pomigliano d'Arco. Abbiamo ribadito l'importanza della resistenza palestinese che affronta non solo l'entità coloniale israeliana, ma anche l'imperialismo occidentale sostenuto dallo Stato italiano attraverso il finanziamento del sionismo e la promozione di una guerra economica contro la classe lavoratrice. Questo scenario rende urgente costruire un fronte ampio con lavoratori e lavoratrici, opponendosi a leggi liberticide come il DDL 1660, che mira a criminalizzare chi contesta le politiche guerrafondaie del governo. Le azioni concrete di questi giorni rappresentano un percorso politico che unisce forze sindacali e organizzazioni, seguendo l'esempio dei popoli resistenti dal Libano allo Yemen. La resistenza palestinese ci indica la strada, lottare uniti contro colonialismo e imperialismo fino alla vittoria e alla liberazione totale della Palestina dal fiume al mare rimane il nostro obiettivo, non ci fermeremo con la resistenza palestinese fino alla vittoria. Unione Democratica Arabo-Palestinese, quindi UDAP, e Giovani Palestinesi d'Italia. Questo è il comunicato di questa mattina. Allora, dovendo andare un po' a commentare quello che c'è stato in questi due giorni, abbiamo visto sabato, venerdì mattina, l'abbiamo insomma raccontato tantissimo anche dai microfoni di questa radio, lo sciopero generale che ha portato in piazza due piazze che hanno attraversato il centro della città di Roma, quella verso i Fori Imperiali di CGIL e UIL, e quella invece fino a piazza Barberini di Cobas, Usi, Club, che è stata oggettivamente caratterizzata anche dalle bandiere palestinesi, visto che era stato lanciato anche lo sciopero in solidarietà con la resistenza palestinese. Nella piazza della CGIL e della UIL la presenza palestinese insomma era abbastanza, non c'era. Uno sforzo forse in più i sindacati confederali in questo senso l'avrebbero potuto fare, visto che la maggior parte delle risorse che sono state tagliate e che vengono tagliate dalla sanità al rinnovo dei contratti viene appunto messo, è stato messo nella legge di bilancio proprio sulla questione delle armi e comunque di un'economia di guerra, di una militarizzazione continua e di un'economia di guerra. Quindi c'entra tuttora benissimo il discorso che sta accadendo oggi in Siria e ieri in Palestina, ma anche insomma un po' in Ucraina e nelle varie sforzi bellici che l'Italia sta portando avanti nelle varie alleanze e anche nella fornitura di armi in primo piano su quello che sono poi i tagli, soprattutto a livello di servizi e soprattutto sul rinnovo dei contratti, che è ancora fermo e non è aggiornato per quanto riguarda soprattutto l'inflazione. Quindi uno sforzo, diciamo, forse la piazza confederale su questo l'avrebbe potuta fare, invece la piazza Cobas e sindacalismo di base su questo insomma era presente. Il corteo ha sfilato da piazza Indipendenza a piazza Barberini, non c'è stato in questo sciopero di venerdì, non ha scioperato l'USB, che ha preferito insomma scioperare per quanto riguarda soprattutto i trasporti nel weekend in cui c'era la manifestazione nazionale di Non Una di Meno e che aveva necessità insomma di portare con i treni le compagne e le solidarie e via dicendo, essendo un corteo nazionale contro la violenza maschile sulle donne che si fa tutti gli anni da ormai diversi anni a Roma, insomma, e questo ha causato non pochi problemi, visto anche insomma i trasporti già quello che sono. E quindi diciamo questo per quanto riguarda un riassunto della giornata di venerdì. Lo sciopero è andato abbastanza bene, mi sembra insomma che i dati sullo sciopero siano alti, comunque abbastanza soddisfacenti, questo perché c'è oggettivamente necessità di riportare nelle piazze la questione del mondo del lavoro e tra insomma le condizioni in cui si lavora, no? I morti sul lavoro crescono enormemente, sullo sfruttamento sul lavoro, insomma abbiamo sentito dai microfoni della radio anche le lavoratrici che lavorano in quelle che vengono considerate cooperative ma in realtà sono multinazionali e fanno i servizi negli alberghi, che non sono appunto assunte direttamente in un momento in cui stanno per aprire le porte del giubileo, e lo fanno e lo possono fare sullo sfruttamento appunto di chi è ricattata tutti i giorni facendo insomma le pulizie negli alberghi e facendo la logistica, il facchinaggio e supportando anche milioni di cittadini e di tutti i turisti che si devono, che si trasportano nella città, e tutta una serie di, insomma, conseguenze che vengono fatte pagare dai lavoratori e dalle lavoratrici, altrimenti, insomma, questo guadagno poi nelle casse della Chiesa e dello Stato ci sarebbe molto poco. Questo per quanto riguarda la giornata di venerdì. Per quanto riguarda la giornata del corteo nazionale, che ha visto comunque una partecipazione molto ampia, 30.000 persone e, insomma, probabilmente anche qualcosa di più, non lo so, comunque è andata abbastanza bene. Io il commento che poi la diretta l'avete sentita, insomma, dai microfoni della radio, erano due cortei nazionali, lo ricordiamo, uno a Roma e uno a Milano. C'è stato anche un corteo a Cagliari, quindi non soltanto quello di Roma, che ha visto la partecipazione anche di compagni e compagne da fuori, qualche pullman da Bologna, da Torino, da Napoli. E la perplessità su come sia andata la vicenda di un corteo che vede in questo momento un genocidio in corso e che ha visto in piazza invece manifestare in maniera, insomma, come non si vedeva forse dagli anni 90, muscolature e cordoni e prevaricazioni di tutto e di più, in una idea ancora, secondo me, di veramente, questo a chi ce l'ha più lungo, tra bandierine infinite per cui ognuno era stato chiesto di portare solo bandiere palestinesi, c'erano bandierine infinite di qualsiasi tipologia e appartenenza identitaria, e con questa, appunto, prevaricazione che c'è stata dall'assemblea del 9 novembre che si è svolta al cinema Aquila, portando, non si capisce perché, ad aprire un corteo nazionale tra Potere al Popolo, USB, ARCI, Movimento del Diritto all'Abitare e via dicendo, e i giovani palestinesi con il camion dietro. Questo, insomma, penso che il 90% del corteo si sia chiesto come sia potuto accadere una cosa del genere, come ci possa essere ancora una prevaricazione anche negli slogan e nello striscione d'apertura dell'assemblea del 9 novembre, in cui si imputa ad Israele semplicemente un modello che non si vuole esportare. Lo trovo, insomma, qualcuno l'ha già commentato, abbastanza colonialista, visto che, insomma, il modello Israele l'abbiamo creato in Europa, e continuare a non assumersi responsabilità politiche sulla gestione delle guerre, sul colonialismo europeo che ha esportato l'Europa, non certo Israele, non nasce dal nulla, ben 77 anni fa, e quindi, insomma, ancora su questo non c'è una riflessione sulle modalità della piazza, sulle parole, chi le deve esprimere, chi le deve portare avanti. Poi, insomma, dai vari camion si parlava sempre di resistenza, quindi io non riesco a capire poi quali sono i problemi per cui i giovani palestinesi non potevano aprire il corteo del 30 novembre e per cui si è boicottato il corteo del 5 ottobre, insomma, con una piazza, insomma, anche molto partecipata, sicuramente tanti giovani in piazza, questo fa sicuramente piacere. Ma perché? Perché comunque la resistenza palestinese, quello che sta succedendo, è un tema che la popolazione italiana, insomma, mi sembra ormai dalle università alle piazze, ha assunto come proprio, e a fianco alla resistenza palestinese poi ci sta veramente, forse è giunto il momento di invece di insomma un po' nascondersi dietro la Palestina, di tutte queste organizzazioni, di prendersi una responsabilità su quello che succede invece da parte del governo italiano, ripeto, che esporta armi, che sfrutta lavoratori e lavoratrici, che sta creando un'Europa sempre più di destra e che fa delle politiche veramente guerra fondaie e su un'economia di guerra, che in qualche maniera, insomma, anche su questo forse andrebbe preso parole. Quindi, insomma, io, insomma, penso, non mi sono mai fatta nella mia vita un corteo con Potere al Popolo, vorrei capire perché è dovuto accadere questo, veramente in una maniera di prepotenza. Non riporto qui quelle che sono le, insomma, diciamo così, i messaggi che sono circolati nelle varie liste, eccetera. Sentite, insomma, mercoledì scorso i compagni e le compagne della trasmissione Se c'è la salute c'è tutto, c'era in corrispondenza con un compagno palestinese in cui si era raggiunto un accordo condiviso di scesa in piazza con un camion unico, in cui gli interventi sarebbero stati gestiti da un giornalista palestinese. Ci si era fermati mercoledì, così, dopo, insomma, settimane veramente di pianti e pietà di quello che è successo in questa città, che si dovrebbe secondo me solo zittire e vergognare, e soprattutto su una politica che io reputo veramente maschile e prepotente, e bianca e maschile e prepotente, e che poi ci siamo ritrovati invece con chat del venerdì sera che hanno deciso che invece ci doveva essere appunto il camion di solo ed esclusivamente l'assemblea 9 novembre, con questi appunto questo prima fila di striscione che avete visto tutte quante, insomma non c'è bisogno neanche più di tanto lo racconto. Mi dispiace insomma per il movimento del diritto all'abitare, che si è insomma in qualche maniera anche schierato in questa situazione, non, insomma in questo non soltanto loro, però veramente tra le bandierine identitarie per cui bisogna sempre metterci, insomma, no? Metterci il non si riesce mai a scindere dal proprio opportunità e il proprio opportunismo, per cui devono sempre portare 300.000 bandiere, come se quella della Palestina non fosse sufficiente, o gli slogan o le bandiere sulla questione dell'appunto contro un'economia di guerra del nostro governo non fossero sufficienti, tra insomma queste 3.000 bandierine identità che non si capisce poi a chi devono servire, a muscolature varie, cordoni varie, pettorine varie e striscione d'apertura del primo camion, che io ho trovato veramente allucinante, insomma questo. Però poi la generosità delle compagne e compagni è sempre molto alta, per cui la piazza è stata comunque riempita, gli slogan c'erano, però insomma sicuramente speriamo che i prossimi cortei nazionali se li gestisca Milano o Cagliari, e quindi insomma penso che Roma per un po' abbia dato e stia veramente un po' in silenzio e in riflessione. Detto questo, anche l'Arci, io veramente non l'ho capito, in città ci stanno 300.000 circoli Arci, c'erano i circoli Arci poi dietro i giovani palestinesi, l'Arci ha fatto tutta sta caciara, c'erano 4 bandiere dell'Arci, manca di che ha portato l'Arci nazionale, quindi veramente non riesco a capire tutto questo bisogno identitario di mettere parola e di non far aprire un corteo ai giovani palestinesi all'UDAP, veramente per metterci potere al popolo e l'USB, a me veramente mi sconvolge. Penso che sconvolga sta radio e penso che abbia sconvolto il 90% del corteo, che comunque insomma in piazza poi ci voleva andare e c'è andato. C'è stata anche una notevole difficoltà delle compagne, di tutta l'assemblea propal, delle varie soggettività che insomma in piazza in questo anno c'è scesa anche abbastanza con protagonismo, che in una piazza come ieri, veramente come sabato, era veramente complicato. Poi non si dica insomma che i problemi sono le femministe, perché su questo insomma penso che le riflessioni vadano ben al di là, ben da un'altra parte. Detto questo, alle 9 fra mezz'ora sentiremo il Libano per andare a parlare un po' ancora di quello che sta succedendo. Nel frattempo vi faccio la rassegna stampa, iniziamo dal Fatto Quotidiano, perché c'è oggi appunto la 2 giorni anche in Albania contro quello che appunto il governo italiano sta portando avanti. Tirana, piano B sul CPR vuoto, prigione per detenuti albanesi, opzione pronta se mercoledì la Cassazione darà torto al governo. Se non potrà più portarvi irregolari, l'esecutivo trasferirà nel centro da 800 milioni alcune decine di cittadini d'Albania detenuti in Italia. Le denunce sui minorenni traghettati su e giù, quindi noi abbiamo tutti questi detenuti albanesi in Italia, le carceri evidentemente scoppiano per colpa loro, non si capisce, che devono essere portati in Albania. Il grande scippo del TFR, miliardi ai fondi pensione, un emendamento riaprirà per 6 mesi il silenzio assenso per la previdenza complementare, finora ha attirato dal 2007 solo il 22% delle liquidazioni. Questo ci dice il Fatto Quotidiano. Ieri c'è stata in maniera quasi improvvisa le dimissioni dell'amministratore delegato da Vares, team con John Elkann, Renault in arrivo, e poi il Medio Oriente li spazzeremo via, forse ucciso il leader, in Siria Putin e Assad all'offensiva contro l'avanzata dei jihadisti. Insomma, quello che è successo sabato mi sembra proprio l'attacco ancora di forme di jihadismo nei confronti di Aleppo, e nei confronti si è circolata la notizia addirittura del colpo di stato nei confronti di Assad. Insomma, mi sembra che le politiche americane e europee siano abbastanza chiare su quello che ci si sta preparando, dopo aver devastato l'Iraq, dopo aver devastato lo Yemen, dopo aver devastato forse c'è la Siria ormai da decenni, dopo aver devastato il Libano, dopo aver devastato tutta la terra di Palestina, resa veramente un luogo che praticamente non è neanche più abitabile fra un po', e ci si arriva al colpo finale sulla Siria in un momento per arrivare evidentemente all'Iran. Ricordiamo insomma che qualche mese fa è stato ucciso il capo militare iraniano Suleiman proprio in territorio siriano, che era quello che gestiva poi appunto, che aveva anche in qualche maniera contenuto le truppe siriane, le truppe jihadiste in Siria. E c'è un articolo, poi casomai lo possiamo anche leggere nel manifesto di ieri, proprio di Alberto Negri, che un po' ricostruisce tutta la vicenda. Quindi per ora invece noi continuiamo a spendere soldi per spostare prigionieri detenuti da un paese all'altro, cioè in un momento in cui c'è una crisi economica allucinante, dove la gente non arriva a fine mese, noi continuiamo a spendere soldi per portare 5, quanti saranno? 100, 200, ma fossero pure 1000 detenuti albanesi in Albania, però poi spostiamo quelli che arrivano dal mare, li spostiamo di qua, di là, cioè veramente un giro. C'hanno tanto da fare, forse erano parcheggiatori nel passato e adesso hanno bisogno di continuare a parcheggiare gente. Per il momento tocca ancora ai giudici, il 4 dicembre c'è la Cassazione, a febbraio, con decisione prevista ad aprile, sarà la volta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, saranno loro a decidere se il governo Meloni può stabilire un elenco rigido di paesi sicuri, trattare le richieste d'asilo dei loro cittadini con la procedura accelerata, leggasi sommaria, e nel frattempo rinchiuderli nei centri di permanenza. Leggasi detenzione anche in Albania, per poi rimpatriarli sempre che il paese di destinazione sia d'accordo. Il governo stenta fiducia, finché può non abbandonerà il progetto di portare i migranti oltre Adriatico, a Schengen e a Jader, tanto più che in Europa non era stato accolto troppo male anche da forze distanti dall'Italian far right. Può costare fino a 1 miliardo di euro, difficilmente inciderà davvero sui grandi numeri degli sbarchi, sia pure come cinica deterrenza, ma a quanto pare funziona benissimo sul piano della propaganda, almeno agli occhi dell'elettorato conservatore. Anche quando, ma questo non sono tanto d'accordo, non lo so, anche quando si trasforma in conflitto istituzionale con la magistratura, che fin qui ha negato la convalida dei trattamenti automatici dei migranti. Un nemico fa sempre comodo, il giudice comunista come lo straniero. Questo ci dice il Fatto Quotidiano. Dovrà essere poi il detenuto a chiedere il trasferimento una volta portato in Albania, o almeno deve acconsentire. Non è facile, perché le carceri italiane sono poco degne di un paese civile, ma quelle albanesi ancora meno. Parliamo di poche decine di trasferimenti negli ultimi anni, in crescita grazie alla pressione del ministro della giustizia Carlo Nordio sull'omologo albanese. Qui invece si lavora per costruire un meccanismo tendenzialmente automatico, almeno pro quota, ammesso che sia possibile, ma è tutto di là da venire. Per il governo è stato già un brutto colpo vedere 12, poi 8 stranieri portati in Albania, insomma, tutto questo poi lo sappiamo. Va bene, questo che succede, visto che c'è anche la Due Giorni su, appunto, proprio in Albania contro i CPR. Allora, sul invece il domani, ma non ve lo leggerò, c'è un'inchiesta di Simona Liva e Stefano Vergine, per chi lo volesse leggere. Dio, immobili e conti svizzeri, gli affari pro vita di Forza Nuova, che se può essere di Forza Nuova, guarda, altri fenomeni proprio, è una cosa incredibile. Tra loro e pro vita è veramente, vi volevo leggere anche la prima pagina del Dubbio, per poi passare invece definitivamente agli esteri, per quanto riguarda appunto la Siria. Sentiremo anche fra poco Marco Pompili, e la prima pagina del Dubbio, che oggi esce in una forma diversa, quella del lunedì: Corte Penale Internazionale, la via del diritto, il faticoso cammino delle nazioni per istituire un tribunale universale che individui e giudichi i crimini di guerra contro l'umanità. Dal dopoguerra al nuovo secolo, così si è formata la Corte Penale Internazionale. C'è tutta una storia che parte proprio dal processo, ricordiamo insomma che la Corte Penale Internazionale l'ha voluta tantissimo l'Italia, contro Milosevic, e quindi parte proprio dal processo contro Milosevic, pietra miliare nella giustizia globalizzata, cominciato nel febbraio 2002 e mai concluso a causa della morte appunto di Milosevic, si svolse nel Tribunale Penale Internazionale antenato dell'odierna Corte Penale Internazionale. Ecco perché la Corte Penale non si fida del sistema giudiziario israeliano. C'è tutto appunto un lunghissimo articolo sul Dubbio, questo lo consiglio insomma questa settimana, proprio su tutta la Corte Penale Internazionale. La Corte dell'Aia è convinta che la realtà politica attuale non consenta una seria autoindagine da parte di Tel Aviv, ma quale governo farebbe ovviamente una autoindagine su di sé? Però la Corte, può la Corte perseguire leader di stati non membri, perché ricordiamo insomma Israele non lo è, la giurisdizione del Tribunale dell'Aia può occuparsi anche di chi non ha aderito allo Statuto di Roma, anche Russia, Cina e USA non la riconoscono. E poi ovviamente oltre a Israele c'è la delle altri genocidi in corso di cui si occupa oggi il Dubbio, sulla questione della Corte Internazionale. Uno è sicuramente quello in Ruanda, di cui appunto il Dubbio si occupa anche di questo, e questo è per quanto riguarda le prime pagine del Dubbio.
Tonight and watch the hit parade.
Are you gonna die without a son?
I'll die without a son.
Nobody, put up.
Listen, blue suit, Greece.
Allora, passiamo invece agli esteri, visto che tutti i giornali aprono su questo. Siria, i raid russi non fermano la jihad, le forze della coalizione ribelle stanno prendendo a morsi la Siria di Assad, i combattenti del gruppo jihadista HTS sono calati su Aleppo dalla provincia di Idlib. Ieri jet russi e siriani hanno preso di mira un'area dove, secondo i soccorritori, sono state uccise almeno 7 persone, mentre il regime e l'alleato sostengono di puntare i centri nevralgici degli insorti. Dopo 12 anni di devastazione della terra di Siria, della Siria, qui siamo a questo punto. E c'è un commento ovviamente di Domenico Quirico, che tanto si è occupato e si occupa di Medio Oriente. Quegli stati burattinai di ribelli senza padrone, scrivere della Siria, decifrarla, impone una disciplina prudente, una specie di permanente modalità di stand by, bisogna scrivere e riscrivere molte volte. Questo ci dice Quirico sulla prima pagina della Stampa di oggi, che poi continua a pagina 11 in un paginone, insomma, che non leggeremo tutto, però un po' qualche stralcio ve lo do. Questo perché la storia non è vissuta come un libro, ma come un corpo: passioni, ferite, odio, memoria, tortura, arcaismi in nome di Allah. Ti sembra di avere bene in pugno il filo giusto? Islamismi, Erdogan, Stati Uniti, Iran, il regime di Bashar, Israele, e ti accorgi che devi invece fiutare i dintorni. e va bene. Da dove si deve partire se non da Erdogan il turco, ci dice ovviamente Domenico Quirico, uno che si dichiara e poi si ritrae, si avvicina e poi fa un passo indietro, urla, si eclissa, vago e categorico, tutti lo indicano da 3 giorni come il burattinaio, l'incendiario che si spera diventi, quando gli converrà, pompiere. L'inferno siriano, ricordiamo, in tutto ciò ci sono anche l'attacco ovviamente alle compagne e compagne curde insomma sono usciti insomma diversi comunicati in questi giorni, tanto sicuramente ne parleremo. Le leggi islamiche che in 3 giorni hanno preso Aleppo, le legioni scusate, e tra poco Homs e Hama, vecchi bastioni del fondamentalismo ribelle agli Assad, non sono forse una sua creatura? Non le ha con volpina preveggenza costruite lui? Ci dice Quirico per quanto riguarda Erdogan. Erdogan è un inesauribile creatore di trame, alla fine diventano così intricate che lui stesso non riesce più a svincolarsene, perché poi insomma le cose sfuggono anche di mano, e ricordiamo che i mercenari, perché questo si tratta, ormai la guerra è diventata un mercificio, insomma si combatte per soldi, questo avviene anche in Israele, e insomma abbiamo più volte, i giornali hanno raccontato come anche lì diversi uomini, inteso proprio come categoria maschile, vadano a combattere insomma per soldi. Succede tantissimo in Ucraina, ovviamente succede in Siria, e quindi poi a un certo punto chi paga di più, e questo è, e quindi Quirico ci dice che un piccolo dubbio per il sultano: e se i suoi legionari di al-Sham giocassero con lui una doppia trama di inganni e non avessero certo rinunciato al rigoroso Lebensraum, spazio vitale islamista, per far da strofinacci alla Grand Tour turca, in fondo obbediscono solo a Dio, cioè a se stessi, visto che si considerano Dio. E poi qualcuno dimentica, nella confusione dell'oggi, lo Stato islamico non è scomparso, è acquattato nel deserto di Badia. Il caos è sempre più una perfetta occasione. La Russia ha aiutato Assad a sopravvivere, non per simpatia autarchica verso l'ex oculista londinese, per la guerra lunga in Ucraina ha ridotto i suoi contingenti, ma non può rinunciare al pulviscolo di basi aeree e navale con cui minaccia e controlla il fianco sud-est della NATO. È troppo importante per la sua pretesa politica globale per barattarla con Erdogan. Deve, se ancora possibile, salvare per l'ennesima volta Bashar al-Assad con l'aiuto dell'indebolito Iran. Eh sì, perché gli ayatollah di Teheran possono rinunciare davvero alla Siria alla guida, perdere il controllo dell'autostrada che è la vena che pulsa ossigeno e armi per i fedelissimi di Hezbollah che cercano di sopravvivere ai castighi israeliani e sfruttare il cessate il fuoco per riorganizzarsi? Mosca e Teheran, due alleati che non hanno complici di riserva, che non possono lasciar fare, non mischiarsi di nulla, dottrinare obbligati a un fatalismo violento meticoloso. Va bene, questo per quanto ci dice e Quirico. Io trovavo un po' più interessante anche l'articolo che è uscito ieri sul Manifesto per quanto dice, per quanto riguarda per quanto riguarda il questa questione, perché il Manifesto ieri pubblicava un articolo di Alberto Negri che ci parlava anche del sempre stretto, secondo lui, contatto della Russia con Israele. Ricordiamo insomma i numeri dei russi che sono emigrati in Israele e viceversa, insomma ci sono quasi 1 milione di israeliani in Russia e viceversa, quindi il grossissimo legame degli oligarchi, ricordiamo insomma anche Abramovic, insomma questo non ve lo deve ricordare questa radio, quindi i tantissimi legami soprattutto economici, poi le armi fanno gola a tutti quanti, e del Russia con Israele, quindi delle difficoltà in questo momento anche della Russia nel fermare il grande progetto, perché qui c'è evidentemente un grande progetto della grande Israele in Medio Oriente poi appunto per poter attaccare alla fin fine anche l'Iran. faccio una puntualizzazione che mi è stata fatta notare giustamente per quanto riguarda i cortei di questi giorni. Ho omesso quello che insomma è stato anche uno dei protagonisti della piazza di sabato, che è legato in questo caso molto, che sono tutti gli studenti, in particolare OSA e Cambiare Rotta, che insomma si sono prestati e si continuano a prestare, insomma un po' questo l'avevo fatto riferimento quando si costringe poi insomma, qui ormai per poter fare politica bisogna addirittura fare le tessere, appunto si fanno per potere al popolo, si fanno per OSA, si fanno per a questo siamo arrivati. Il modello evidentemente partitico a noi non c'è mai appartenuto e non ci appartiene, non appartiene insomma a tantissimi compagni e compagne di questa città, che hanno sempre insomma rifiutato questo modello, che continueremo comunque a rifiutare, e che insomma prestarsi anche a lo dico solo perché mi è stato fatto notare appunto a questo cambio anche prima dei giovani palestinesi e dei giovani palestinesi e dell'UDAP, insomma allucinante. Ciò non toglie che c'era sul camion d'apertura il movimento degli studenti, ma anche qui dei palestinesi, ma anche qui insomma ormai con una presenza un po' troppo protagonista e unica, di solo insomma poche persone che forse insomma se non ci fosse stato tutto a stacaciare si sarebbero pure potute unire per creare appunto un movimento studentesco palestinese più comunque di apertura. Capitano nei cortei in cui si scende in piazza insieme, ognuno fa il suo intervento e poi bella lì insomma, no? Ma sto modello di prepotenza veramente allucinante, scusate la digressione, la ritorno, ma solo perché mi era stato fatto notare. Anche il Corriere della Sera parla della Siria, raid russi sui ribelli, Mosca bombarda, vittime tra i civili, colpito il collegio francescano di Aleppo, Putin e l'Iran in soccorso del regime di Assad, i vertici dell'Unione Europea a Kiev, saremo al vostro fianco, Siria nel caos, Mosca e Teheran in campo per sostenere l'alleato di Damasco, raid dell'aviazione russa contro le postazioni dei ribelli jihadisti, bombe anche sul collegio dei francescani ad Aleppo. Poi insomma anche questo è ancora identificare un po' solo nei jihadisti, no? Lì ci sono anche insomma tutte le potenze europee, non europee, che fanno che armano evidentemente. Si parla sul Corriere della Sera dell'FBI, la nomina del nuovo capo e la vendetta di Trump. Il presidente eletto Trump ha scelto il nuovo capo dell'FBI, sarà Kash Patel, figlio di immigrati indiani, fedelissimo del Ticon, con una mediocre carriera legale alle spalle, considerato un falco, nemico dei giornalisti bugiardi e feroce con gli avversari politici. Questo ci dice insomma il Corriere della Sera, che poi continua a pagina 21 appunto andando a analizzare il nuovo capo dell'FBI. Al centro pagina la foto del, ovviamente non poteva mancare, lo Sport, incubo Fiorentina, Bove crolla in campo, il malore ai soccorsi, esclusi danni acuti, e i ragazzi in lacrime, il ricordo di Astori. Paura in Fiorentina Inter, al 17esimo il centrocampista viola Edoardo Bove crolla a terra privo di sensi, disperati i compagni avversari, il giocatore ora in terapia intensiva, partita rinviata, la firma è niente poco di meno di Walter Veltroni. L'editoriale è affidato a Sabino Cassese, il editoriale del Corriere della Sera, il doppio errore da evitare, Stato e burocrazia, mentre l'attenzione dell'opinione pubblica è concentrata sui conflitti interni alla maggioranza e all'opposizione, che cosa succede nelle stanze del potere? Due proposte di norme che debbono essere ambedue approvate per motivi diversi. Entro la fine dell'anno stanno andando avanti in Parlamento e se regolano il potere dello Stato nei confronti della galassia semipubblica e privata che lo circonda e l'opera della Corte dei Conti. Entrambe le proposte sono giuste nelle finalità ma sbagliate nei mezzi. La prima è contenuta nella legge di bilancio per il 2025 e prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi dei revisori e dei sindaci di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma contributi significativi a carico dello Stato. Essa prevede altresì un contenimento della spesa e limite ai compensi degli amministratori di organismi parapubblici. È giusto controllare l'uso che soggetti terzi fanno delle risorse pubbliche, ma non si poteva fare diversamente. Una norma di questo tipo, sproporzionata ed intrusiva, finisce per cambiare i rapporti tra Stato ed economia, per essere un'invasione nell'autonomia di organismi privati, inapplicabili nei casi in cui vi sia un sindaco unico o una società esterna di revisione. L'editoriale del Corriere della Sera, che poi parla anche della crisi Stellantis, il ribaltone via Tavares, poteri a Elkan, i nomi per il futuro, l'ipotesi di accordo con Renault. Il data room di Milena Gabanelli con Luigi Ferrarella, abuso d'ufficio, cosa succede dopo l'abolizione, e poi l'Europa, la corsa per sostituire Fitto, Foti è in cima alla lista, le liti, Lega, Forza Italia, Meloni, noi diversi e coesi. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, che mette anche a pagina 27 un articolo: ucciso ancora l'orso M91, l'ira degli animalisti, decisione lampo. Passiamo al Sole 24 Ore, si parla della cassa integrazione, le aree più colpite da Ascoli a Biella, nei primi 9 mesi del 2024 crescita del 23% degli ammortizzatori, l'aumento maggiore riguarda il tessile, pelli, calzature e meccaniche. L'analisi di Paolo Bricco, l'utilizzo a oltranza non funziona più. Poi l'articolo ovviamente continua, il Sole 24 Ore gli dedica ben due pagine, la seconda e la terza. E sempre sulla prima pagina, scuola, iscrizioni online per 1,3 milioni, tra poco più di un mese per 1,3 milioni di studenti italiani, sarà tempo di iscriversi al prossimo anno scolastico. La conferma è arrivata dalla circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha fissato inizio e fine della finestra a disposizione delle famiglie con un figlio che deve andare in prima classe dalle ore 8 dell'8 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio del prossimo. Anche stavolta va utilizzata la piattaforma unica del MIM, che nel frattempo è cresciuta e si è stabilizzata, ci dice il Sole 24 Ore. Negli istituti che hanno aderito alla sperimentazione andrà usata anche per l'invio della documentazione aggiuntiva e successiva. All'infanzia la procedura resta cartacea, quindi sì, con tutti insomma gli attacchi che ci stanno ai siti, soprattutto quelli statali e aziendali, si passa alla possibilità di iscrivere i propri figli e le proprie figlie sulla piattaforma online unica, e questo succederà a gennaio, insomma, per le famiglie, che è talmente importante, insomma, che il Sole 24 Ore ha deciso di aprirci, questo è praticamente il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che considera evidentemente la digitalizzazione e un fattore importante anche di crescita evidentemente economica. Poi c'è la cybersicurezza, ovviamente, perché si parla di database violati, controllo rafforzato sui dati dei politici. Ovviamente il Sole 24 Ore deve in qualche maniera anche andare a tranquillizzare, perché l'uso, mai come in questi ultimi giorni, anche c'è stato un down di tutto, insomma, l'ultima è stata 2-3 giorni fa, insomma, in cui sono cadute, non ho capito se per il problemi con Unicredit, ma varie applicazioni delle banche, non si poteva addirittura pagare anche più col bancomat. Questo, insomma, per ritornare che forse il cash è sempre la cosa più utile, quindi evidentemente ci sono dei problemi che forse sono anche insomma politici, ma che ricadono poi su problemi evidentemente di infrastrutture tecnologiche. E in questo caso appunto l'Agenzia per la Cybersicurezza ha pubblicato le linee guida per la gestione in sicurezza delle banche dati, sotto osservazione in particolare gli accessi sui profili di personaggi politicamente esposti e imprenditori, verifiche su utenze interne. Cioè, de noi niente frega niente a nessuno, ci possono violare qualsiasi cosa e vendese qualsiasi dato, è incredibile sta cosa. Però beh, poi se invece guardo quello degli altri va tutto bene, va tutto male, cioè quello dei politici va male, però di noi possono fare veramente quello che vogliono riguardo ai nostri dati. Quindi a pagina 6 il Sole 24 Ore insomma dedica ben una mezza pagina a questo, ricostruzioni investigative che hanno innescato una profonda riflessione sulle banche dati e sulle modalità con cui sono gestite. La stessa Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, organismo di intelligence che fa capo a Palazzo Chigi ed è diretto dal prefetto Bruno Frattasi, ha preso atto tra le altre di una criticità fondamentale: la gran parte delle azioni è stata perpetrata dalla possibilità di accesso alle informazioni grazie ai permessi assegnati a funzionari della pubblica amministrazione. Quindi non c'è nessun attacco hacker, c'è sta gente che si vende, come succede spesso in Italia, che poi si sono scoperti essere infedeli, appunto. Personaggi che avrebbero fatto un doppio gioco per scopi da chiarire e che nel delicato caso sotto esame alla Procura di Roma potrebbe aver ceduto informazioni riservate a soggetti esteri interessati a speculazioni finanziarie in Italia. Insomma, diciamo che è da insomma, forse la prima guerra mondiale, ma probabilmente anche meno, che l'Italia fa sempre insomma è un po' doppio giochista. Nei giorni scorsi la CN ha varato un documento di 19 pagine con cui sono state diffuse le nuove linee guida, con un controllo robusto rappresenta la base per garantire che l'accesso alle banche dati sia ristretto al personale e alle utenze autorizzati. A questo scopo le identità digitali del personale devono essere nominative e individuali. Va bene, però se poi c'hai il problema interno, non so, continuo a non capire questa quindi non più gestione di account evidentemente condivisi ma personali, quindi poi per far mi sembra insomma, già abbastanza tutto personale, perché ormai senza lo SPID non si fa niente, neanche nelle questioni aziendali, dove spesso insomma appunto poi gli account sono sempre personali, spesso personali, e anche con lo SPID. E si parla sul Sole 24 Ore anche delle professioni. Dottori, agronomi e forestali crescono giovani e donne, una professione che riesce ancora ad attrarre i giovani e le donne, quella del dottore, agronomo e forestale, più 44% di under 30 e 4% di donne nel post pandemia. Evidentemente insomma questa protezione della terra come insomma protezione poi del nostro respiro, dei nostri polmoni, della nostra, del nostro benessere a livello giovanile appunto è molto sentito, e tra questi anche molte donne. Si parla di IMU, il prospetto standard entra nelle norme locali. Non vi parlerò dell'IMU perché sarà la questione della proprietà privata della casa, un argomento che non conosco. Transizione verde, il 68% delle aziende ha obiettivi concreti, ci dice il Sole 24 Ore, secondo le E-Global Climate Action Board Meter 2024, il 41% delle aziende globali mette in atto piani d'azione per affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici, ma l'Italia è oltre il 50%. L'85% delle imprese lavora per identificare le nuove opportunità di mercato che la transizione verde apre, rispetto al 74% globale. E con questo, insomma, in queste prime pagine io forse andrei un attimo a concludere le prime pagine dei giornali di oggi, visto che volevo tra brevissimo invece collegarmi con Marco Pompili. Andiamo un attimo a capire e a parlare dal punto di vista del Libano, di quello che sta succedendo in Siria, andando a commentare con lui appunto quello che è ancora la devastazione della terra della Siria, insomma è veramente allucinante, soprattutto Aleppo, insomma, penso che sia veramente devastata e bombardata da 13 anni, uno dei passi più belli probabilmente nel mondo, ricco di cultura, di radici collettive, di bellezze, così. Nel frattempo, insomma, che ci colleghiamo con Mauro Pompili dal Libano, volevo leggervi anche delle ultime notizie dalla terra di Palestina, perché insomma di questo poco si trova sui giornali. Questa è una notizia di ieri: assedio di Gaza a nord, è il 56esimo giorno di assedio del nord di Gaza, il 421esimo di assedio in tutta la Palestina, soprattutto di Gaza. Israele ha massacrato oltre 40 palestinesi, prendendo di mira e distruggendo case ed edifici di 6 piani, sfollati a Jabal Aliyah, decine sepolti sotto le macerie. La mancanza di forniture mediche e bombole di ossigeno a causa del blocco degli aiuti dell'esercito israeliano ha ucciso un bambino di 10 anni all'ospedale di Al-Awadda. Continuano i raid che mirano ai raduni, alle case, ai rifugi. Hanno ucciso più di 5 persone, incluso un operaio della difesa civile. Israele ha deliberatamente preso di mira il veicolo perché c'è stato anche, insomma, questo del World Central Kitchen a Khan Yunis, uccidendo 3 operatori umanitari proprio del World Central Kitchen. Insomma, stiamo parlando di un'associazione che fa cibo per le persone in Palestina, che sono appunto sfollate, non hanno più niente. Quindi stiamo parlando dell'infamità, dell'infamità più, più infame. Ha ucciso anche altri due volontari in attacchi separati. Quindi in seguito a questo attacco, ovviamente la World Central Kitchen ha sospeso tutte le distribuzioni di cibo e le cucine delle comunità di Gaza, tra la fame dilagante e il blocco degli aiuti di Israele. Poi non so se in questi giorni, ieri, avete visto la trasmissione anche di mezz'ora della Rai, che faceva vedere le condizioni del tempo meteorologico nella striscia di Gaza, in quanto il vento fortissimo ha fatto sì che ci fossero anche delle onde, una marea molto alta che ha spazzato via tante delle tende, che tende poi insomma di tende e di approvvigionamenti, diciamo così, bari sulla costa del mare. Israele ha preso di mira e anche ha ucciso più di 12 persone in cerca di aiuti, riunite da un convoglio di aiuti a Khan Yunis, quindi bombarda mentre la gente chiede aiuto. 100 palestinesi uccisi ieri a Gaza in totale, capito? Il genocidio continua. Gaza City, al nord, attacco mortale a casa a Shuaia, uccide 7 persone, incluso un bambino. Un drone dell'esercito ha sparato e ucciso il giornalista Madhu Kineita sul terreno dell'ospedale Al-Ahli. È stato ucciso un soldato dell'esercito israeliano e 2 feriti a Gaza. Un drone israeliano ha preso di mira e ucciso 2 civili a Nabatieh in Libano. Attacco separato anche a Tir, feriti 3 persone, incluso un bambino. Chiare violazioni del cessate il fuoco. Israele ha rinnovato il coprifuoco per i residenti del sud del Libano, che vogliono giustamente tornare a casa loro, ma questi non glielo permettono. Per quanto riguarda la Cisgiordania, nella settimana dal 19 al 25 novembre l'esercito israeliano ha ucciso 9 palestinesi in Cisgiordania, incluso un bambino. 7 di loro sono stati uccisi in 48 ore a Jenin, 37 palestinesi feriti, inclusi 12 bambini. Inoltre l'esercito israeliano ha sparato e aggredito e ferito 2 bambini e un giovane palestinese a Nablus. Ve li leggo queste cose, che possono essere una cruda, ma di questo sui giornali non si trova niente, ed è giusto insomma che si continui invece a parlare del quello che succede in Cisgiordania, a Gaza, anche a Gerusalemme, insomma in tutta la Palestina.